C'è un libro molto bello, che mi è piaciuto molto, sul discorso delle trasformazioni, ed è un libro, dal quale ho acchiappato delle cose per questa storia che vado a raccontare. Il libro è di François Julien e si intitola Le trasformazioni silenziose. Poi ne parleremo più avanti. Dico solo una cosa, che noi non siamo in grado di cogliere le trasformazioni, quelle micro, perché sono al di sotto della soglia della nostra percezione. C'è anche poi un altro discorso che vedremo, che fa parte della nostra cultura, quelle che noi tendiamo a descrivere ma come macro trasformazioni, in realtà li possiamo chiamare eventi. Noi siamo molto più orientati a distinguere gli eventi, cioè ciò che succede di grosso che ci fa in qualche modo accorgere che è capitato qualcosa, che sta capitando qualcosa, lo percepiamo come un evento isolato. In realtà non è altro che l'ultima micro trasformazione che fa venire a galla qualcosa. Allora io sono partito per questa narrazione dalla visita alla riserva integrale di Sasso Fratino dell'anno scorso. Ho incrociato questa esperienza della riserva integrale con alcune letture che avevo fatto. Un vecchissimo libro, edito nel 1912, scritto da Jorn de Preci, scusate, non so come si dice, è un islandese, un bretone, che ha scritto questo libro. Il titolo originale è The Lost Garden, la traduzione è Il giardino creò l'uomo. È l'unico libro che sia rimasto di questo personaggio, ma ha scritto praticamente solo questo. Lui è un bretone nato più o meno negli anni 30, 1830-1835, giù di lì. Si è spostato dall'Islanda, è venuto in Italia e ha fatto tutta una serie di viaggi a visitare i giardini di Roma, di Firenze, a Venezia. Poi si è stabilito in Gran Bretagna. Si è stabilito in Gran Bretagna, nell'Oxfordshire, verso metà 800, fino 800, e lì ha comprato una tenuta, Roma poteva permetterselo, era di rendita, il giardino di Creyston, che è diventato famoso in quel periodo. E lui è stato, credo, uno dei primissimi a teorizzare e a scrivere dei legami tra il giardino e la spiritualità, ed è stato uno dei primi a scrivere del cosiddetto giardino selvatico. E quindi a interessarsi della relazione e che c'è proprio tra uomo e natura e tra ciò che in qualche modo è costruito, è intenzionale nell'uomo e ciò che invece si muove per conto suo naturalmente. Ha proprio scritto di questa, io la chiamo interfaccia fra questi due elementi che in qualche modo si integrano senza prevalere l'uno sull'altro. Allora, la riserva integrale di Sasso Fratino è un contesto dove si dovrebbe apprezzare la vita intesa come un continuo divenire che però è comunque influenzata dal contesto generale, acqua, aria, clima, animali. Portano all'interno di una riserva integrale degli stimoli e portano con gli stimoli anche dei cambiamenti. Quindi la riserva è integrale, ma fino ad un certo punto. E questo comunque inserita in un contesto più ampio. Ed è proprio come il nostro corpo, mi sono detto ad un certo punto durante la visita, una specie di riserva integrale dove aria, acqua, cibo, che poi essendo noi esseri umani siamo obbligati a cibarci di materia vivente, e quindi il cibo sono esseri viventi. Dunque, come sentite con il microfono? Se non parlo bene? Ah, ok, no, perché okay, se no. Allora, aria, acqua, cibo, il clima e organismi più o meno microscopici possono entrare in questa riserva integrale che è il nostro corpo umano. O meglio, potevano fino a un po' di tempo fa, perché anche qui il progresso, come diceva Bateson, ha portato mezzi potenti che possono portare grandi cambiamenti, possono influire pesantemente sull'ambiente e anche sulle riserve integrali come il nostro corpo umano. Noi siamo tante riserve integrali in continuo scambio con il contesto generale, in continuo mutamento e sottoposti a continue stimolazioni. La nostra visita a quella riserva integrale di Sasso Fratino è stata, diciamo così, limitata ad una piccola parte molto, molto periferica, diciamo, di questa riserva, ma è stata, almeno per me, molto potente come stimolo, come impressione che mi ha dato. La relazione con il corpo umano, la relazione tra micro e macrocosmo è stata davvero molto intensa. Pensate se noi fossimo così piccoli da poter passeggiare sulla cute di una persona lasciata ovviamente non curata dall'estetista, con le unghie belle tagliate, depilate, eccetera, eccetera, ma una bella cute naturale, assolutamente ecologica, ci troveremo a passeggiare in un sottobosco molto spesso di foglie morte, di cellule morte, tra tronchi più o meno grossi, arbusti, cespugli, incontreremo tutta una serie di organismi, eccetera, eccetera. Un po' come i ragazzini di cui mi parlava prima Claudio, che si sono buttati in un campo di Gran Turco dicendo noi siamo i pidocchi e quelli sono i capelli. Un'immagine potentissima questa qua. Pensate anche alla tecnologia come è avanzata ultimamente e quindi ora è possibile entrare nella nostra riserva integrale nel corpo umano. Tutti gli strumenti endoscopici, tutti gli interventi che si compiono sono una specie di intrusione in una riserva integrale, assolutamente in una parte molto periferica, intendiamoci bene, un po' come la nostra visita. E siamo organismi, giusto appunto, in continua, progressiva, silenziosa trasformazione. Con quale sguardo ho pensato a quell'esperienza? Mi sono chiesto. Beh, ovviamente viene fuori da sé è quella di un medico che ha passato la vita a esplorare riserve integrali, ad avventurarsi in zone impervie, pericolose, sconosciute. Ho visto panorami mozzafiato, oscurità molto profonde talora, e qui devo dire il mio pensiero va a Claudio Alfuso, col quale condividevamo un po' questi pensieri. Quante volte, soprattutto ultimamente, ho provato un sentimento proprio di profondo rispetto, la sensazione di violare uno spazio sacro, tutte le volte che avevo a che fare appunto con una riserva integrale. E ho cercato di imparare in qualche modo di ascoltare, ad ascoltare con attenzione e profondità, senza, cercando di non prevedere, che è proprio detto così, cioè di vedere prima e quindi di avvicinarmi senza preconcetti, mantenendo la capacità di meravigliarmi tutte le volte, cercando di fare le cose più semplici, meno dannose, meno modificatrici in generale, ma di dare solo lo stimolo indispensabile a far sì che quella riserva integrale potesse trovare un suo equilibrio e io potessi ritirarmi in silenzio. Questo è un concetto a me molto caro ed è un concetto molto complesso e molto presente in altre culture. Il concetto dell'agire, non agire. Del non agire. Allora, qui vi leggo un pezzo tratto appunto dal libro E il giardino che aveva l'uomo, in cui anche lì spunta questo concetto del non agire. Regolare questo moto perpetuo della vita, le sue energie, come un direttore d'orchestra dirige la musica segreta del giardino, proteggendo il silenzio e la pace di cui ogni luogo bello ha bisogno. Così, giorno dopo giorno, partecipa alla creazione del giardino, al suo eterno nascere. Prima di tutto, però, deve imparare a mettere da parte i suoi attrezzi. Invece di affaccendarsi senza sosta, deve comprendere dove si trova, quali sono le forze che operano nel suo giardino. Talvolta non far nulla è la scelta migliore, talvolta basta un gesto o due della mano, ma al momento giusto. Questo intendevano i saggi taoisti quando praticavano il Huawei, il non agire. Non agire significa non cercare di spingersi oltre ciò che sgorga spontaneo, non intraprendere azioni, per quanto ben calcolate, il cui scopo è ottenere più di quanto la vita sta offrendo. Lasciate alla natura il grosso del lavoro e ritiratevi dal campo d'azione appena potete. Il giardino selvatico è prima di tutto una creazione del cuore e dello sguardo. La primavera arriva e l'erba spunta da sé. Questo potrebbe ricordare la magia del giardino come nel mondo. Questo veniva scritto più o meno a fine Ottocento. Sono sguardi diversi, vedere oltre il già noto, chiedersi cos'altro c'è, sentire altro, oltre, riguardare come fosse la prima volta. Ed è proprio ciò che ha fatto Peter Wohlleben, l'altro libro che si è incrociato con E il giardino creò l'uomo. Il giardino creò l'uomo è stato scritto a fine Ottocento. Peter Wohlleben invece è La guardia forestale contemporanea. Questo libro è stato pubblicato nel 2016, mi pare. Fa parte di un progetto più ampio di ecologia, di rispetto dell'ambiente, eccetera. È un guardaboschi austriaco che ha rivisto alcune cose della sua esperienza, della sua vita nei boschi, con uno sguardo diverso. Entrambi, sia John De Bresse sia Peter Wohlleben, mi sono piaciuti per un motivo. Uno è prima di Bateson, l'altro è dopo Bateson, Bateson sta in mezzo. Tutti e tre parlano delle cose che hanno vissuto. Bateson ha scritto moltissimo. Questi due no, hanno scritto un libro solo in vita loro, questo qua. Quindi. Sia De Bresse come Giannino Clerluomo, sia Peter, hanno riportato la loro esperienza, hanno vissuto quello che hanno scritto. Il libro di Peter Wallenberg si chiama La vita segreta degli alberi, Edizioni Salani. E lui dice: quando ho cominciato la mia carriera professionale di guardia forestale, le mie conoscenze sulla vita segreta degli alberi erano grosso modo pari a quelle di un macellaio sulle emozioni degli animali. La moderna silvicoltura produce legname, cioè abbatte alberi, e poi ne ripianta di nuovi. Dovendo valutare ogni giorno centinaia di abeti, faggi, querce, pini, per stabilire se fossero adatti per la segheria e quale fosse il loro valore commerciale, la mia percezione aveva finito per limitarsi a quel campo. Una ventina di anni fa ho cominciato a organizzare training di sopravvivenza e giri per i rifugi per i turisti. A queste attività si sono poi aggiunte un cimitero del bosco e alcune riserve naturali intatte. Nelle conversazioni con i numerosi visitatori, la mia immagine del bosco si era attrezzata. Alberi curvi e nodosi, che all'epoca catalogavo come scadenti, suscitavano entusiasmo negli escursionisti. Insieme a loro ho imparato a non prendere in considerazione solo i tronchi e la loro qualità, ma a prestare attenzione anche a radici bizzarre, a particolari forme di crescita o a soffici cuscini di muschio sulla corteccia. L'amore per la natura, che aveva iniziato a pervadermi già quando avevo 6 anni, si era riacceso. All'improvviso avevo scoperto innumerevoli prodigi. Che riuscivo malapena a spiegarmi. Inoltre, l'Università di Aquisgrana aveva cominciato ad effettuare regolari lavori di ricerca nel mio distretto forestale. Molte domande avevano trovato una risposta e infinite altre domande ne sorgevano. La mia vita di guardaboschi era ritornata ad essere appassionante. Ogni giorno nel bosco era un viaggio di esplorazione. Questo richiedeva attenzione e riguardo insoliti. Chissà che gli alberi provano dolore e hanno una memoria e che i genitori alberi vivono insieme ai loro figli, non riesce più ad abbatterli tanto facilmente. E imperversare fra l'uno e l'altro con pesanti mezzi meccanici. Già da 2 decenni, questi ultimi, cioè mezzi sono stati aboliti dal mio distretto e quando capita di dover tagliare singoli tronchi, il lavoro viene svolto delicatamente dai boscaioli con i loro cavalli. Un bosco sano, magari addirittura felice, è nettamente più produttivo e questo comporta nello stesso tempo maggiori introiti. Questa argomentazione ha convinto anche il mio datore di lavoro, il comune di e così in futuro non si prenderà in considerazione nessun altro sistema di coltivazione. Gli alberi tirano un sospiro di sollievo e rivelano ancora più segreti, soprattutto i gruppi che vivono nelle aree protette, create di recente dove sono del tutto indisturbate. Non finirò mai di imparare da loro. Anni fa, in una delle vecchie riserve naturali di Faggi, nel mio distretto, mi ero imbattuto in alcune strane pietre ricoperte di muschio. Dovevo esserci passato diverse volte accanto, senza notarlo, prima di quel momento, ma un giorno mi sono fermato, chinato a osservarle. La forma era singolare. Le pietre erano leggermente curve, con alcune cavità, e sollevando un po' il muschio avevo scoperto che sotto c'era della corteccia. Non si trattava quindi di una pietra, ma di legno vecchio. Dato che quello di Faggio marcisce nel giro di pochi anni, ero rimasto sorpreso dalla durezza di quel blocco, ma soprattutto dal fatto che non fosse possibile sollevarlo. Era saldamente fissato a terra. Servendomi del coltellino, ho raschiato con cautela un po' di corteccia e sono arrivato, a notare uno strato verde. Verde, l'unica sostanza verde di questo colore è la clorofilla, presente nelle foglie fresche e immagazzinata come riserva anche nei tronchi. Ma solo nei tronchi degli alberi vivi, questo quindi poteva solo significare che quel pezzo di legno non era morto. Le altre pietre avevano rapidamente fornito un quadro logico, dato che si trovavano in un cerchio del diametro di circa 1,5 m. Si trattava dei resti notosi di un enorme e antichissimo ceppo ed erano sopravvissuti solo i residui del bordo, mentre l'interno legnoso era completamente impoverito e ormai trasformato in humus, un chiaro indizio del fatto che il tronco doveva essere stato abbattuto circa 400-500 anni prima. Ma i resti, come avevano fatto a rimanere vivi così a lungo? Le cellule consumano nutrimento sotto forma di zucchero, devono respirare, perlomeno crescere, ma senza foglie, quindi senza fotosintesi, questo è impossibile. Nessuna creatura sopravvive a centinaia di anni di digiuno. E questo vale anche per i resti degli alberi, quantomeno per i ceppi isolati. Per quell'esemplare, però, le cose andavano decisamente in modo diverso. Riceveva sostegno dagli alberi vicini. E precisamente attraverso le radici. A volte si tratta solo di un tenue collegamento mediante il micelio che avvolge le punte delle radici e le aiuta in questo scambio di sostanze nutritive, altre volte invece si tratta anche di vere e proprie concrescenze. Una cosa tuttavia era evidente: i fagi circostanti pompavano una soluzione zuccherina per tenere in vita questi ceppi. Nelle scarpate a volte è possibile vedere che gli alberi si consociano tramite le radici perché qui l'acqua dilava la terra e quindi mette allo scoperto il reticolo sotterraneo. Alcuni scienziati hanno scoperto che si tratta davvero di un sistema intrecciato che collega fra loro la maggior parte degli individui della stessa specie. A quanto pare lo scambio di sostanze nutritive e l'aiuto tra vicini in caso di necessità sono la regola. Fatto giungere alla conclusione che le foreste sono superorganismi, ossia strutture analoghe ad esempio ad un formicaio. Ci si potrebbe anche domandare se le radici degli alberi non crescano semplicemente in modo indistinto, casuale, senza una meta particolare, propagandosi nel suolo per decine, centinaia di metri. Fino ad incontrare individui della stessa specie. Ogni volta che ne incontrano uno, sperimenterebbero un dare e ricevere casuale. La bella immagine quindi di un aiuto attivo verrebbe sostituita dal principio di casualità. Fermo restando comunque che anche meccanismi di questo tipo offrirebbero in ogni caso vantaggi all'ecosistema dell'intera foresta. Ma la natura non funziona in modo così semplice. Come osserva Massimo Maffei dell'Università di Torino in un articolo pubblicato su Max Planck di una decina di anni fa, le piante e di conseguenza anche gli alberi sono perfettamente in grado di distinguere le proprie radici da quelle delle specie strane e perfino da quelle di altri esemplari del loro stesso genere. Ma come mai gli alberi sono esseri così sociali? E perché condividono un nutrimento con i loro simili? Rimettendo in forze addirittura i loro concorrenti. I motivi sono gli stessi su cui si fondano le comunità umane. Insieme si sta meglio. Un albero non è una foresta, non è in grado di generare un clima locale equilibrato ed è quindi in totale balia del vento e delle condizioni atmosferiche. Insieme, invece, molti alberi creano un ecosistema che mitiga gli eccessi di calore e del freddo. Immagazzina un mucchio di acqua, produce aria molto umida e in un ambiente del genere gli alberi possono vivere al sicuro e diventare vecchissimi, plurimillenari. Per ottenere questo risultato, la comunità deve essere conservata a qualsiasi prezzo. Se tutti gli esemplari si occupassero solo di se stessi, molti di loro non raggiungerebbero la vecchiaia. Continui decessi comporterebbero grossi buchi nella canopia. La canopia è diciamo, l'insieme di tutte le chiome degli alberi, permettendo alle tempeste di penetrare più facilmente e far cadere altri tronchi. La calura estiva arriverebbe fino al suo boschivo, rendendolo arido. Tutti gli elementi del bosco quindi ne soffrirebbero. Ogni albero è quindi prezioso per la comunità e merita di essere tenuto in vita il più a lungo possibile. questo, perfino gli esemplari malati ricevono aiuto e nutrimento fino a quando le loro condizioni non migliorano. La volta dopo la situazione potrebbe ribaltarsi e l'albero che ha fornito sostegno potrebbe aver bisogno di aiuto a sua volta. Ciascun albero è parte di questa comunità. Tuttavia ci sono alcune differenziazioni. Anche qui solo alcuni esemplari vengono tenuti in vita per secoli, come la pietra di cui abbiamo parlato prima. Qual è il motivo di questa differenza? Anche fra gli alberi esiste forse una società composta da due classi? Pare di sì, sebbene questi termini non siano adeguati al contesto naturale. E semmai il grado di attaccamento, forse addirittura di affetto, anche questo termine non è adeguato, a decidere della disponibilità all'aiuto da parte dei colleghi. E comunque una cosa di cui ve ne potete rendere conto da soli, dando un'occhiata alle chiome degli alberi mentre passeggiate in un bosco. Un albero medio si allarga con i suoi rami fino a toccare quelli dell'albero vicino di pari altezza. Oltre non può andare perché lo spazio aereo, o per meglio dire quello luminoso, è già occupato da un altro. Ciononostante, i rami si rafforzano notevolmente, quelli a contatto con l'albero vicino, al punto da avere proprio l'impressione, osservandoli, che tra le chiome si stia verificando una vera e propria lotta per avere più spazio luminoso. Un'autentica coppia di amici, diciamo così, tra virgolette, invece, fin dall'inizio non forma rami troppo robusti, troppo spessi nella direzione dell'altro albero, nessuno dei due cerca di sottrarre luce all'altro e così entrambi formano chiome robuste solo verso l'esterno, cioè in direzione di quelli che non sono reputati amici. Queste coppie sono così intimamente connesse mediante le radici che a volte muoiono perfino insieme. Amicizie di questo genere, che si spingono fino al sostentamento dei ceppi, di solito si incontrano solo nelle foreste naturali, nelle foreste vergini. Forse è un comportamento comune a tutte le specie. Io stesso, oltre che nei fagi, ho osservato ceppi di alberi segati che continuavano a vivere anche vicino a querci, abeti rossi e dublasini. A quanto pare le foreste piantumate, come la maggior parte dei boschi di conifere dell'Europa centrale, si comportano piuttosto come i bambini di strada, dato che subiscono un danno permanente a causa della piantumazione. Le radici sembrano pressoché incapaci di ricostituire un reticolo. Di solito gli alberi di queste foreste si presentano come individui solitari, perciò hanno una vita particolarmente dura. Nella maggior parte dei casi, comunque, non diventano vecchi, anche perché i loro tronchi vengono giudicati, diciamo, da abbattere già intorno ai 100 anni. Allora, vi siete mai domandati, questo mi faceva pensare molto alla focina e ad altre domande di Gregorio Bezzo, vi siete mai domandati anche voi perché gli alberi mammut in Europa non diventano mai particolarmente alti? Io non sapevo neanche che esistessero gli alberi mammut. I mammut, esatto. I mammut sono originari del Nord America, insomma. Nel Nord America raggiungono altezze di un centinaio di metri. Quelli trapiantati da, diciamo, nei secoli scorsi da principi, politici, signori che volevano, diciamo così, importare piante esotiche, in realtà non superano i 50 metri. Peter si chiede come mai succeda questo, anche se questi alberi vengono ad avere, lui dice, un tronco che fa pensare all'addome espanso e indicatore di opulenza delle persone, tronchi di 2,5 metri, 3 metri di diametro, però non riescono a svilupparsi in altezza. Perché? Perché queste foreste piantumate, questi giardini piantumati, di solito vengono allestiti dall'uomo con piante che hanno tutte la stessa età. Quindi, come dice lui, questi alberi Bakud crescono senza la famiglia, non hanno zii, non hanno zie, non hanno i genitori, non c'è nessuno della loro famiglia. Quindi sono alberi che devono cavarsela da soli, non solo, ma non essendoci il bosco intorno, non hanno nemmeno la possibilità di avere tutta una educazione, chiamiamola così, nell'infanzia, infanzia che per questi alberi dura 100-150 anni, cioè un albero di questo genere da 150 anni è un adolescente. E qui c'è un altro punto, secondo me, importante, che è proprio quello delle trasformazioni silenziose di cui dicevamo prima e del libro di François Julien. Noi viviamo in un contesto che ha dei tempi assolutamente differenti e noi non siamo in grado di cogliere le trasformazioni, ad esempio, di un bosco, perché per cogliere le trasformazioni di un bosco o di una pianta millenaria noi dovremmo vivere almeno una decina di volte, quindi non ce la facciamo a cogliere quel tipo di trasformazioni. Questo è uno dei motivi per cui le piante ci sembrano degli esseri assolutamente inerti, poco oltre le pietre, come si diceva ieri, no? Sono fermi, hanno una lentezza che per noi è esasperante, quindi. Allora, lui fa proprio questo discorso che c'è tutta una vita nel bosco, di questi alberelli che crescono all'ombra dei genitori, e all'ombra, vuol proprio dire all'ombra, perché una foresta, la canopia, cioè l'insieme delle chiome degli alberi di un bosco, è in grado di fermare il 97% della luce. A terra arriva al 3-4%, ed è il motivo per cui nelle foreste vergini il sottobosco è quasi inesistente, non cresce nulla con quella quantità, con quella piccolissima quantità di luce. Sì, no. Allora,
non ci cresce nulla.
non ci cresce nulla, esatto. Allora, questi alberi li possiamo vedere tutti, anche se non conosciamo gli alberi mammut, li possiamo vedere tutti tranquillamente osservando un pochettino con uno sguardo diverso le nostre città dove viviamo, perché questi alberi che lui chiama i bambini di strada sono esattamente nelle stesse condizioni degli alberi che vengono piantati lungo i viali, nei giardini, nei parchi delle città. Sono alberi che devono per forza cavarsela da soli, in un ambiente assolutamente ostile, non adeguato a loro per tanti motivi, e tra l'altro per poter, diciamo così, trasferire un albero, cioè spostarlo dal vivaio al viale alberato piuttosto che al parco, questi alberelli vengono, ogni anno, gli vengono potate le radici e insieme alle radici gli viene potata la chioma, perché se no morirebbe di sete. Pensate che un albero di 3 metri che nella foresta ha un apparato radicale che si estende almeno in una circonferenza di 6 metri di diametro, in un vivaio ha mezzo metro di diametro l'apparato radicale. Questo perché diversamente non sarebbe possibile spostarlo. Però questo condiziona poi tutto lo sviluppo successivo e la sua capacità proprio di radicarsi nella terra, ma anche di procurarsi il nutrimento. Come dice lui, nei primi anni della giovinezza, l'alberello se ne può tranquillamente fregare perché il giardiniere lo bagna, addirittura in certe città ci sono le tubature che portano l'acqua, ma quando questi alberi arrivano a 10-15 metri di altezza assistenza, non è più possibile bagnarli, a quel punto se la devono cavare da soli e se la cavano discretamente male proprio per tutte queste operazioni, lui dice, veri massacri che hanno subito nella loro vita. Tra l'altro i terreni dei parchi, dei viali allevati delle città sono tutti terreni in cui l'acqua scorre via rapidamente, quindi non è in grado neanche, gli alberi non sono in grado neanche di fare provvista di acqua.
Scusa Maurizio, ti devo dire di stringere.
Sì, sì.
Perché devo rilanciare la relazione.
Allora. Sì, non solo più leggervi un pezzo. Dovremmo imparare a tutelare il processo vitale abbandonando le nostre aspettative, consci di far parte tutti distintamente degli esseri viventi, interconnessi gli uni agli altri, individui diversi per caratteristiche, forma, età, tempi, come in una foresta vergine. La pienezza della vita, decine di migliaia di specie strettamente correlate e dipendenti le une dalle altre. L'importanza di questa interconnessione, addirittura globale tra le foreste e gli altri abitanti naturali, emerge già da una piccola storiella che arriva dal Giappone, da un ricercatore dell'Università di Hokkaido, che ha evidenziato come gli acidi contenuti nelle foglie cadute vengono trasportati dall'acqua dei torrenti e fiumi fino al mare. Qui stimolano la crescita del plancton, che è il primo e più importante elemento della catena alimentare. Più pesci grazie al bosco, siamo come la foresta vergine, una riserva integrale in continua e percepibile evoluzione. Non riusciamo a percepire questo prodursi continuo e incessante, ma ne constatiamo soltanto il risultato. Siamo il crescere e l'invecchiare. Chi di noi potrebbe dire quando inizia l'invecchiamento? Questa è la trasformazione silenziosa. Ma i tempi delle piante sono per noi impercettibili perché la loro vita è 5-10 volte la nostra. Nella nostra cultura il tempo è legato al movimento e noi concepiamo la vita come una traversata da un punto iniziale ad una meta finale. Non è importante il cammino, ma il punto di arrivo per noi. Ma il punto di arrivo, se ci pensiamo un attimo, può essere solo la morte. In altre culture, invece, è importante solo il cammino. E si concepisce la vita come una lenta e continua trasformazione. Ogni istante è gravido del successivo. Il giardino è sempre in movimento, senza pausa, modifica le sembianze sotto l'effetto del sole, del vento e delle imprevedibili peripezie della vita, proprio come voi e me. Questo flusso vitale ininterrotto è ciò che i saggi cinesi chiamano Tao, la via. Il tempo del giardino è dunque quello della vita, non fugge in avanti come il tempo meccanico che ormai governa le nostre esistenze, perché il vero luogo ci radica sempre nel presente, nel qui e ora. Non vi sono scopi da ottenere, obiettivi da raggiungere, perché la vita ha un solo fine, se stessa. E lo stesso la bellezza, che nasce costantemente dal processo di vita. All'opposto del sistema capitalistico che necessita di una crescita costante per sopravvivere, che richiede sforzi costanti agli uomini che gli sono sottomessi. Il mondo naturale cresce spontaneamente e basta a se stesso, in un lento, dolce, eterno presente. Questa è la lezione del mondo vegetale, ritrovare questa vita, la vera vita, questo tempo della natura che è anche il nostro vero tempo. Tempo che conosce il nostro corpo animale. Ecco cosa ci spinge ad aprire il cancello di un giardino, ad entrare ogni volta come se ci accingessimo ad entrare in un mondo a parte. Il mondo sepolto dentro di noi. Domandarsi cosa ne sarà del giardino significa domandarsi cosa ne sarà del